Innanzitutto sono contento di essere qui davanti a voi. È sempre un privilegio stare qui davanti, perché non è Giuseppe che parla, ma bensì il Signore che vuole parlare ai nostri cuori. È il Signore che ha messo un pensiero nel mio cuore, è lo Spirito Santo che ci guida in questo pensiero. Felice gli ho detto, perché mi fa: sei pronto? Ho detto no, non sono pronto, però c'è qualcuno che è pronto a trasmetterci la sua parola, ed è Dio, è quello che conta, non è quello che conta, è quello che penso io. Non voglio farmi guidare dai miei sentimenti, di quello che penso io, ma dallo Spirito Santo. Ecco perché vorrei chinare il capo e pregare un attimo che il Signore possa guidare la sua parola. Signore, ti ringraziamo, Signore, perché tu sei centro della nostra vita. Ti ringraziamo perché, Signore, sei tu che parli, Signore, sei tu che già sa cosa dire, Signore, sei tu che vuoi toccare i nostri cuori, sei tu che ci hai portati qua, Signore, con questo caldo, questo pomeriggio, e quindi sappiamo che tutto dipende da te, Signore. Noi siamo completamente dipendenti da te, e lo sappiamo, quindi ci inginocchiamo davanti a te e chiediamo adesso che tu possa aprire i nostri cuori in modo che possiamo ricevere la tua parola, in modo che tu possa parlare, in modo che possa essere di edificazione, in modo che possiamo crescere, Signore. Cioè ti chiediamo tutto questo nel tuo santissimo nome. Amen. Amen. Voglio iniziare con un esempio. Un esempio, Elias. Iniziamo con Elias. Elias è un figlio di Dio. Un figlio di Dio però che ha gli occhi chiusi. Fidati, mi vertrauen. Bist du sicher? Bist du sicher? Auf mein Kommando antwortest du, oder beziehungsweise reagierst du, ja? Ok, Elias. Allora, un credente, un figlio di Dio, che ha la fascia agli occhi. Adesso Dio comanda a Elias: alzati e cammina. Komm zu mir, Bruder. Ja, komm zu mir. Stopp. Gehen wir zurück. Questa è la via facile. Jetzt geh mal zu Marina. Lauf. Jetzt drehst du dich nochmal um und gehst zu Anna. Quasi. Jetzt gehst du, mein Vater hast du ja präsent, ja? Weißt, wie der aussieht. Tja, Orientierung verloren. Ecco, cosa voglio dirvi questo esempio? Grazie Elias Fasson. Cosa voglio dire questo esempio? Che ci sono dei credenti che sì, sono figli di Dio, ma purtroppo hanno ancora le fasce agli occhi. E questo è un problema, miei cari. E questo pensiero il Signore mi ha spinto a approfondire questo tema di oggi. Come mai che un credente, figlio di Dio, ha delle fasce agli occhi? Come mai che noi che siamo chiamati luce, siamo ciechi? È strano, è una cosa che normalmente dovrebbe essere. Ma purtroppo, dobbiamo essere sinceri, che invece lo è. Abbiamo delle fasce sugli occhi e perdiamo l'orientamento, non sappiamo più dove siamo. Un altro esempio che voglio fare è, mi ricordo quando mia moglie ed io ci siamo sposati, le prime giorni, le prime settimane, forse anche mesi, mi ricordo che una notte mi sono alzato per andare in bagno, ancora ovviamente non ci conoscevamo, non sappiamo quello che fa l'uno, quello che fa l'altro, perché non si conosce, una persona che è appena sposata non si conosce bene, e guardo a quelli che si vogliono sposare lì in fondo, guardo a voi, ok? Ci vuole un po' di pazienza per conoscersi. Infatti ho dovuto avere un po' di pazienza perché mi sono alzato di notte e sono dovuto andare in bagno e non sapevo, non ho visto appunto perché c'era buio, non ho visto la porta che era appena aperta. Quindi io convinto che la porta era chiusa, secondo voi cosa è successo? Un incidente, mi sono fatto male, un'esperienza che non mi sono dimenticato tuttora fino ad oggi, dopo 12 anni di matrimonio. E per amore della moglie tu non accendi la luce, giusto? Mi sono fatto guidare dal mio cuore, mi ha preso proprio in giro. Ok? È la stessa cosa quando per esempio cerchiamo di guidare la macchina di sera e strada facendo si rompono le lampadine, i fari. A volte a me mi è capitato anche che ho avuto dei fari che sono stati scarsi. E anche con dei fari scarsi è pericoloso, non vedi la strada. E poi se c'è anche l'età, non per forza tocca a me questo discorso, ancora no, però anche io sto invecchiando, lo vedo con la barba bianca e i capelli che sto perdendo, ma anche con l'età non vedi più niente, cioè poi non è un problema solo la luce ma anche la vista. E quindi, cari fratelli, come possiamo risolvere questo problema? E il Signore mi ha messo al cuore proprio trattare questo tema che il Signore mi ha messo al cuore, riaccendi il candelabro. Ma prima di entrare in questo discorso voglio leggere un verso ancora nella parola di Dio. In Matteo 5, 13 a 16 leggiamo che la Bibbia ci insegna che dobbiamo, che siamo luce dopo aver accettato Cristo nella nostra vita. E la domanda è: veramente siamo luce? E la Bibbia dice: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. È un testo che conosciamo abbastanza bene, penso, no? Penso che tutti noi conosciamo questi versi. Dio dice: voi siete la luce del mondo. Dice che siamo una città posta sul monte e che questa città deve fare luce. E dice anche che una lampada per metterla non si mette, si accende e si mette sotto al recipiente. Anzi, si mette sul candeliere ed essa fa luce a quelli che sono in casa. Ma noi purtroppo cosa facciamo? Accendiamo quella lampada e la mettiamo dove? Sotto il recipiente. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere. Quindi questa lampada è per casa e anche esternamente, per gli uomini che ci conoscono. Ma la domanda è: veramente questa lampada è sempre accesa? Efesini 5,8, Paolo parla alla chiesa di Efeso e esorta i credenti di Efeso di comportarsi come figli di Dio, come figli di luce. Il fatto che Paolo dovette dire queste parole alla chiesa di Efeso ci fa capire che purtroppo, qui parla alla chiesa, quindi ai credenti, purtroppo spesso non ci comportiamo come figli di luce. E Paolo dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. È interessante che Paolo dice: perché in passato eravate tenebre, non dice eravate nelle tenebre. C'è differenza. Qual è la differenza? Che io sono tenebre. Non è che le tenebre sono in me, ma io sono tenebre. E poi dice: ma ora siete diventati luce del Signore. E adesso attraverso lo Spirito Santo che ci ha trasformati, ci ha rinnovati la mente, dovremmo essere luce e comportarci come figli di Dio. Ecco il tema che ho detto: riaccendi il candelabro. Ecco perché il Signore mi ha spinto a trattare questo tema. E in Esodo 25, 31 a 40 leggiamo come dettagliatamente il Signore comanda a Mosè di costruire questo candelabro. E dice: farà anche un candelabro d'oro puro, il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello, i suoi calici e i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati li usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci nel candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pumo e un fiore e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla con un pumo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci sarà poi un quarto calice a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro. Un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto gli ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i sei bracci uscendi dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti un pezzo con il candelabro, in tutto sarà d'oro fino al lavorato al martello. Farai pure le sue lampade in numero di 7, le sue lampade si accenderanno in modo che le luci rischiari, la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smocolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Bene, questo è il testo. E ovviamente se leggiamo tutti questi versi, forse ci passa già la voglia. Ma sono importanti perché questo esempio del candelabro, vedremo adesso, è molto interessante, molto importante anche per noi. Non è che si trova nell'Antico Testamento, non ha importanza. No. Vedremo che veramente è di grande importanza per noi come Chiesa di oggi. E questo è il testo di cui prenderemo adesso tra poco alcune informazioni per capire il significato e l'importanza quando Paolo dice comportatevi come figli di luce. Se veramente siete stati riscattati con il sangue del Signore, di Gesù Cristo, comportatevi come tali. Ma prima di entrare nei dettagli voglio ovviamente anche dare spazio al contesto, perché lo dico sempre, lo ripeto, il contesto è molto importante. E il contesto inizia nel capitolo 12 di Esodo, dove il Signore praticamente dà l'istruzione a Mosè di come festeggiare la Pasqua. E cosa è il festeggiamento della Pasqua? L'uscita dall'Egitto e la salvezza. Cioè, allora significa che il contesto si trova nel capitolo 12 e che Dio dice a Mosè, ascolta, tu da ora in poi festeggerai la Pasqua perché io vi salverò, vi libererò. Ciò significa che la costruzione del tabernacolo fu possibile in Egitto, sì o no? No. Perché non fu possibile? Perché erano ancora schiavi. E Dio voleva diventare colui che guida i passi di Israele. Dio voleva diventare il Signore di Israele. E quindi dovette tirare Israele fuori dall'Egitto, liberarli dalla schiavitù. E quindi questo tabernacolo fu la dimora di Dio tra i figli di Israele nei tempi del deserto. E quindi comprendiamo che solo nel momento in cui sperimentiamo la liberazione dei nostri peccati, come anche Israele fece questa esperienza di essere stati tirati fuori, tratti fuori di questa nazione di Egitto, che il Signore ha potuto solo in quel momento erigere questo tabernacolo. E questo tabernacolo è anche il Tempio. Il tabernacolo è solo, sono delle tente che il Signore ha fatto stabilire per fare cosa? Per il tragitto nel deserto per 40 anni, che sempre lo smontavano e lo montavano, smontavano. E quindi il Signore ha voluto abitare in mezzo al popolo e quindi diciamo se costruiscimi questo tabernacolo. Poi in avanti vediamo poi quanto finalmente sono arrivati alla città, ditemi la parola, la terra promessa, ecco. Il Signore ha fatto stabilire poi il Tempio, che raffigura la stessa cosa. E poi, quando Gesù è morto sulla croce, è risorto, quando disse in 3 giorni stabilirò di nuovo il Tempio, cosa ha inteso? Il Tempio è noi. Allora vediamo questi tre tipi di tempi. Ecco perché non possiamo trascurare il contesto quando leggiamo dei passi, perché sono importanti. Se vogliamo dare spiegazioni agli oggetti, soprattutto, che si trovano adesso nel tabernacolo. Okay. Allora, Dio libera il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto e dalle mani del Faraone, e nel capitolo 20 di Esodo leggiamo che sul monte di Sinai Mosè ricevette i 10 comandamenti. Questo conosciamo già. Ma non solo i comandamenti ricevette Mosè, bensì anche l'istruzione di come costruire il tabernacolo. Infatti in Esodo 25:40 leggiamo che Dio disse a Mosè, per quanto riguarda la costruzione del candelabro, vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato, cosa? Ti è stato mostrato sul monte. E quindi Mosè non ricevette solo i 10 comandamenti, ma anche delle istruzioni di come fare il candelabro, costruire il candelabro, ma non solo il candelabro, anche tutto il tabernacolo. Quindi Mosè costruisce, secondo l'istruzione di Dio, questo tabernacolo. E vi ho portato questa immagine. È un'immagine molto importante, con tanta di quella, è molto significativo. Ora non entriamo ovviamente nei dettagli, perché il tempo non ce lo permette, ma voglio spiegare alcuni punti. Vi posto un'altra foto, in poco, in breve. Allora, vediamo il recinto e la porta di ingresso. Il recinto praticamente è attorno, e questi sono pali. Questi pali qua sono stati 60 pali. 60 pali. Questi dimostrano il numero 6 e il numero dell'uomo. E quindi questo era necessario per distaccare l'uomo da Dio. Perché l'uomo è santo e invece l'uomo è pieno di peccati. E quindi serve questo recinto per separare l'uomo da Dio. Poi, appena entrati, c'è appena nella porta dell'ingresso, si entra e subito vedi l'altare delle offerte. Qui praticamente il sommo sacerdote veniva a portare l'offerta al Signore. E dopo che portavano queste offerte al Signore, erano sporchi, le mani erano sporche, ovviamente per il sangue, dovettero lavarsi, purificarsi, dove c'è la conga, per la purificazione, e si trova qua. Mi dispiace che non lo vedete, non ce la faccio così. E quindi, per entrare adesso nel luogo santo, nella prima tenda praticamente, bisognava purificarsi, e i sacerdoti dovettero purificarsi qui davanti, questo lavantino qua, possiamo dire. È appena aperta questa tenda qua, sulla destra si trova la tavola dei panni, che rappresentano praticamente le 12 tribù Israele. E subito sulla parte opposta, sulla sinistra, vediamo qua dove c'è la freccia, questo è cosa? Il candelabro. E prima di entrare nel luogo santissimo, sapete cosa c'è qua? L'altare dei profumi. E sapete cosa simboleggia questo? Questo simboleggia l'adorazione. L'adorazione. E subito dopo vediamo la cortina, più grossa vediamo, no? Che va per entrare nel luogo santissimo. E chi qui dentro poteva soltanto entrare? Chi? Il sommo sacerdote. Ecco, il sommo sacerdote. Una volta all'anno, per fare cosa? Offrire al Signore un sacrificio per la purificazione dei peccati. Ok? Questo, in poche parole, è quello che Mosè dovette costruire. E noi ci concentreremo adesso su questa parte qua. Questo è il luogo santo. Yeah? Allora, quindi, adesso entreremo nel discorso, ci avviciniamo al discorso e dobbiamo nella mente avere questi simboli. Entriamo nella cortina, prima ci siamo ovviamente purificati le mani, abbiamo portato il sacrificio al Signore, abbiamo purificato le nostre mani, siamo entrati nella tenda e sulla destra abbiamo visto i pani e sulla sinistra vediamo il candelabro. Esodo 25:31, leggiamo: farai anche un candelabro d'oro puro, il candelabro, i suoi piedi e il suo tronco saranno lavorati al martello. E già dobbiamo soffermarci subito. Interessante vedere che l'oro dovette essere lavorato a martello. Non so se ti rendi conto cosa significa fare un candelabro che pesa circa 35-37 kg a martello, lavorarlo completamente a martello. Io mi sono chiesto, non è che forse Dio poteva anche sciogliere l'oro, no? Poteva dire Mosè, sciogli l'oro, no? Come? Con il fuoco e metterlo dentro... Come? Uno stambo, una forma simile al candelabro. Ma no, il Signore non ha voluto. L'ho voluto tutto a un pezzo solo, è tutto martellato, dice. E questo, miei cari, è un simbolo che indica a Gesù Cristo. E quindi è un simbolo profetico per Israele, come tutti gli altri oggetti nel tabernacolo. Se sentite la parola martello, cosa vi viene in mente? Ancora qualcos'altro? I chiodi, ecco, in Isaia 53, versetto 3, leggiamo: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Mi cari, in che modo fu trafitto il Signore, il nostro Signore, se non con un martello? Il martello indica la sofferenza di Cristo, e mi posso anche immaginare che fatica facevano questi costruttori quando dovevano costruire questo candelabro a martello. Non so quanto tempo hanno investito. Dio disse a Mosè anche che questo candelabro deve essere d'oro puro, e questo dettaglio appunto ci insegna anche della purezza di Cristo. Infatti in 1 Giovanni 3, versetto 5, leggiamo che in Lui non c'è peccato. Giovanni dice, ma voi sapete che Egli è stato manifesto per togliere i peccati. E in Lui non c'è peccato. Cristo è stato manifesto per togliere i tuoi peccati. Emanuele oggi ha detto, chi l'ha detto? Emanuele o tu l'hai detto? Felice. Che oggi è tempo, se ancora non hai accettato Gesù. Il Signore, questo calice che fu inchiodato sulla croce, è stato per te, perché il Signore ti ama ed è stato manifestato per togliere i tuoi peccati e i miei peccati. E in Lui non c'è peccato. Ecco il significato dell'oro. Si dice che questo candelabro, se si dovesse ricostruire oggi, avrebbe un valore di 1,7 milioni. 1,7 milioni di euro. Ora, alzate la mano, per favore. Chi si può permettere a comprare questo candelabro? Fammi vedere il tuo... Dai in conto a Ossuk. Nessuno. Cari fratelli e care sorelle, non solo il candelabro non possiamo permetterci, ma quanto ha pagato il Signore per noi? Molto di più di 1,7 milioni. Molto di più. In prima di Pietro 1, 18 a 19 leggiamo, sapendo che non cose corruttibili con argento o con oro, vedete? Non con queste cose. Siete stati riscattati dal vano mondo di vivere tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, un prezzo che non potevamo pagare, nessuno di noi. In Esodo 25:31, la seconda parte, leggiamo questo dettaglio che ci indica che Gesù si è dato tutto per noi, per poterti salvare dal peccato. Non pagò il prezzo a pezzi, diciamo, ha pagato tutto. Un prezzo che tu non potevi pagare. E quindi leggiamo, scusate, devo entrare indietro, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Ecco, questo rappresenta Gesù che non è che si è sacrificato a metà, non è che ha dato solo la mano, non ha dato solo il piede, l'orecchio, è morto completamente, è morto sulla croce. Il Signore non fa cose a metà, ma completi. Infatti di un solo pezzo dovette essere costruito questo candelabro. Bene, Dio continua con l'istruzione per la costruzione del candelabro e dice a Mosè: voglio avere 6 bracci che escono dai lati del candelabro. dice, dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci dal candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Sul secondo braccio tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. Quindi dice, voglio avere sei bracci che escono dai lati del candelabro. Tre da un lato e tre dall'altro. In tutto devono essere sei. Allora, numero sei significa, abbiamo detto? Ecco, questo indica all'uomo nella Bibbia. E quindi vediamo che l'istruzione di Dio per costruire questo candelabro include anche l'uomo. Mio caro e mia cara, vedete che Dio ha sempre progettato con l'uomo, addirittura nel candelabro. Nel verso 33 leggiamo, sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore, il mandorlo è un fiore, ecco. E qui vediamo che dobbiamo sapere, il mandorlo è il primo albero in Israele a prendere vita e a fiorire. A prendere vita e a fiorire. E il fiore di mandorlo bianco è quindi il simbolo di vita e di purezza. In Giovanni 14, 6, infatti, leggiamo, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, vediamo ancora questo simbolo di calici in forma di mandorla, che significano vita e purezza. Quando leggiamo in Esodo 25, 37, la lampada, farai pure la sua lampada in numero di sette, significa ovviamente che se il numero sei dà, diciamo, quel significato che è l'uomo, il numero sette indica a Cristo, alla perfezione, alla completezza. E chi ha Cristo nella sua vita è completo, fa parte di questo meraviglioso piano di Dio. Ma essere completi, miei cari, in questo contesto, sapete cosa significa? Che significa essere completi? Essere completi in questo contesto significa che la lampada deve essere sempre accesa, in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. Infatti in Esodo 25, 37, leggiamo, le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiare lo spazio davanti al candelabro. Sapete cosa mi fa pensare queste parole? Mi fanno pensare, mi fanno ricordare di Giovanni. Giovanni in Apocalisse, vi ricordate? Apocalisse 1, quando fu rapito dallo Spirito del Signore, nel giorno del Signore, dice, e quando leggiamo nel capitolo 1, versetto 20, queste parole. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette. Quindi, miei cari, se nel tabernacolo ritroviamo il candelabro, è profetico o no? Amen. È profetico perché raffigura, rappresenta la Chiesa. Ecco perché ci sono i pani sulla destra. Quelli rappresentano chi? Nine. Israele, 12 tribù. Sulla destra Israele e sulla sinistra la sua Chiesa. Ecco perché leggiamo anche in Matteo, sì, in Matteo, voi siete la luce nel mondo. Perché la Chiesa è il candelabro che deve fare luce a quelli, quella luce che rischiare lo spazio davanti al candelabro. Ora Dio non sarebbe Dio se non facesse le cose perfette. Perché dico questo? Perché il candelabro di allora per fare luce necessitava ancora qualcos'altro. Cosa? Come? L'olio. Infatti, in Levitico 24, 2 a 3, leggiamo: il Signore disse a Mosè, ordina ai figli di Israele di portarti l'olio di olio oliva puro, vergine per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Ora, per chi conosce Dio, per chi legge la parola di Dio, chi è un figlio di Dio, sa che l'olio rappresenta cosa? Cosa rappresenta l'olio? Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Ecco, vediamo, allora, in questo candelabro vediamo Gesù Cristo morto sulla croce, inchiodato con il martello, vediamo i sei lati, cioè i sei bracci, tre sulla destra e tre sulla sinistra, che sono l'uomo, e vediamo il numero 7, la perfezione, in Cristo, e in più l'olio che ci serve, che è lo Spirito Santo. Interessante, vero? È molto interessante. E qui possiamo anche sicuramente ricordarci della parabola delle 10 vergini, no? Dove 5 ne avevano dell'olio ed erano pronti, e gli altri 5 invece lo sposo è venuto e loro sono rimasti da soli. E miei cari, io non posso parlare nella tua vita, della tua vita. Ci conosciamo sì, ma chi ci conosce veramente è il Signore. È solo il Signore. E io solo una cosa che il Signore oggi vuole dirti, mi ha messo a cuore di dirti: riaccendi il candelabro. E senza l'olio non lo puoi riaccendere. Affinché tu possa essere luce attorno a te, a casa tua, nella casa tua e davanti alle persone che ancora non hanno creduto, non hanno accettato Cristo. E capitemi bene, se dico riaccendi il candelabro, non intendo dire che l'olio, cioè lo Spirito Santo, si consuma ad un certo punto della nostra vita e non c'è più. Attenzione, questo non l'ho mai insegnato e non lo insegnerò, perché la parola di Dio dice che chi ha creduto è stato sigillato dallo Spirito Santo. Quindi, cosa intendo dire? Intendo dire che a volte succede che questo olio purtroppo va a diminuire nella nostra fede. E ovviamente quando l'olio va a diminuire, la fiamma com'è? Bassa, è bassa. E quindi, di conseguenza, la luce attorno diventa meno. E praticamente, come quella macchina che, come avevo detto all'inizio, ha quei fari scarsi, e quindi bisogna cambiarli, quei fari, bisogna riaccendere il candelabro versando nuovamente olio. E questo era, miei cari, il compito della stirpe di Aronne, i Levita. Infatti leggiamo nel libro Levitico 24, 3 a 4, che Dio dice a Mosè, Aronne lo preparerà nella tenda di convegno, fuori della cortina che sta davanti alla testimonianza. Parla del candelabro quando sarà deve essere messo l'olio, praticamente. Dice lo preparerà davanti alla testimonianza, perché le lampade andranno sempre dalla sera al mattino. Davanti al Signore è una legge perenne, di generazione in generazione. Egli li disporrà sul candelabro d'oro puro perché ardono sempre davanti al Signore. I Leviti quindi erano le persone, il popolo scelto di Dio per svolgere questo compito speciale. E nessun altro poteva riempire le coppe del candelabro se non il sacerdote o il sommo sacerdote. Ok? Perché quel luogo era santo, come abbiamo visto. Ma in Ebrei 9, versetto 11 a 12, leggiamo un bellissimo verso, quando la parola dice, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione. Cosa è successo qua? Gesù sostituisce chi? Il sommo sacerdote. Ed è venuto una volta per sempre, dice qui, la parola. Non c'è più bisogno del sommo sacerdote. Quindi il sommo sacerdote non deve accendere quelle luci, non deve essere una persona, un uomo che riaccende quelle luci, ma lo fa Cristo. E quindi chi ha accettato Cristo e ha ricevuto lo Spirito Santo nella sua vita può anche fare questo servizio. Perché è vero che in prima di Pietro 2:9 sta scritto, e attenzione, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, vedete? Vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi, diventando Gesù Cristo sommo sacerdote, siamo noi diventati cosa? Dei sacerdoti siamo diventati. E come i sacerdoti, come una stirpe eletta, uno dei nostri compiti è quello di riempire il candelabro ogni giorno con l'olio. Ogni giorno. Ora questa è fin qua solo teoria, ma in pratica cosa vale a dire questo per noi? Perché noi abbiamo detto che sommo sacerdote è Gesù Cristo, che riempie questa coppa con lo spirito, con l'olio, sì. Ma questo olio va a diminuire. E poi tocca a te, perché tu sei sacerdote. Anche i sacerdoti entravano nel luogo santo per riempire questa coppa con l'olio. E come sacerdoti, che sono chiamati a servire, anche tu sei chiamato a servire. Voglio concludere con questi versi di Paolo in Efesini 5 e 21. Siamo dei sacerdoti e Paolo dice: guardate dunque con diligenza e come vi comportate. E il contesto è proprio quello che Paolo disse a Efesi, alla chiesa di Efeso: camminate nella luce. E questo è il contesto. E poi in secondo tempo dice: guardate dunque con diligenza e come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavvedute, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. E poi dice: ma siate ricolmi dallo Spirito Santo. E poi continua, perché non finisce qua. Dice: parlandovi con salmi e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Quindi come possiamo riempire questa coppa con l'olio? In che modo? Amen. Dice: parlandovi con salmi. Quello si fa capire leggendo la parola di Dio. Ogni giorno. Perché il sommo sacerdote dovette andare ogni giorno, dalla sera, dal mattino alla sera, così. Ok? E quindi anche noi siamo chiamati a riempire quella coppa con l'olio affinché lo Spirito Santo può crescere dentro di noi, parlandovi con salmi, cantando inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore e ringraziando continuamente per ogni cosa di cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendo gli uni gli altri nel timore di Cristo. Caro fratello, cara sorella, sei un sacerdote. E oggi, Signore, quando si dice riaccendi quel candelabro, ti chiama a servizio. Serve il Signore, deve essere utile. E possiamo solo diventare utile nel momento in cui salmeggiamo il Signore, cantiamo il Signore, leggiamo la parola del Signore, ringraziamo il Signore continuamente per ogni cosa che fa nella nostra vita, sottomettendoci gli uni gli altri, che ci fa capire amare il prossimo. Fin quando queste cose non vengono praticate, non possiamo meravigliarci quando non siamo guidati dallo Spirito Santo. Non siamo guidati dallo Spirito Santo. Ecco, questi sono i fari di cui abbiamo bisogno. Il candelabro c'è, Elias finalmente ha tolto quel velo e vede Non possiamo fare, dobbiamo fare la prova per dimostrarlo. Penso che riesci a trovare Anna, riesci a trovare a mio padre e ritornare dalla sua futura sposa. E quindi Dio ti chiama a servizio. Non aspettare, questa è verità. Riaccendi il candelabro per fare luce attorno a te. Io mi auguro che il Signore possa veramente benedirti, che il Signore possa aver toccato il tuo cuore, in modo che veramente lo Spirito Santo può entrare, riempire il tuo cuore, affinché tu diventi utile per questa Chiesa, perché il Signore ha bisogno dei servitori. Amen.